E siamo invece già in compagnia con di Valentino Congia, conosciuto come Enoch.
Ciao.
Ciao Valentino. E Valerio Conti direttamente da South Photos, che peraltro stanno già organizzando una mostra, anzi già bella organizzata, che partirà la settimana prossima alla Feltrinelli di Point di Via Paoli,
che riguarda una personalità molto curiosa, no?
Eh sì, un personaggio un po' con una storia molto particolare. Valentino, raccontaci qualcosa.
Sì, allora, la mostra è una mostra che abbiamo già ospitato nei nostri spazi quest'estate, che è andata parecchio bene nonostante i mondiali in corso,
che falciano qualsiasi cosa.
Sì, assolutamente, assolutamente. È una mostra che riproponiamo, è una mostra di Maria Francesca Melis, una ragazza molto in gamba. Ha fatto un lavoro dove ha ripercorso le orme di quella che è Vivian Meyer. Infatti in parallelo stiamo organizzando questa mostra, questo avvenimento con la Feltrinelli Point, proprio perché la Feltrinelli Cinema ha prodotto un documentario dedicato a Vivian Meyer. Vivian Meyer era una fotografa che praticamente è morta senza avere la fama che meritava, perché 2 anni prima della sua morte è stato ritrovato nella casa dove lei viveva, è stata praticamente messa all'asta perché lei non riusciva più a pagare gli affitti, e per debiti ha messo tutto, gli è stata pignorata la casa. E tale John Maloff ha acquistato tutti i beni che c'erano, ha ritrovato 150.000 negativi, che praticamente questa fotografa scattava e non sviluppava mai.
In tutta una vita, suppongo.
Sì, tutta una vita. Lei era di Chicago e ha scattato tra New York, Los Angeles. Si occupava principalmente di street photography e ha fatto praticamente il boom appunto dopo la sua morte. La sua mostra sta girando tutto il mondo, tra l'altro sarà qui in Sardegna in estate, credo al MAN se non sbaglio. E quindi la mostra è molto interessante perché a fianco ai lavori fatti da Maria Francesca, che ripercorrono più o meno quello che ha fatto Vivian Meyer, però ovviamente sotto il suo punto di vista, sarà affiancata appunto a questa la proiezione del documentario, che inizierà alle 18.
E come narra Maria Francesca questa personalità?
Allora, lei si è concentrata principalmente sugli autoritratti. Uno dei tratti salienti appunto di Vivian Meyer era la ricerca ossessiva della sua immagine, spesso riflessa in specchi, in riflessi. E Maria Francesca ha riutilizzato questo linguaggio fotografico appunto su di sé, ovviamente l'ha riportato però in ambienti che sono molto diversi da quelli che potrebbero essere una Chicago degli anni 50-60, ma ritroviamo ambienti molto più vicini a noi, come il Campidano per esempio. Non abbiamo il formato per esempio quadrato che era tipico di Vivian Meyer, le scattava con una Rolleiflex, ma abbiamo il formato del 24x36, quindi vediamo anche un salto di tecnologie, però con un linguaggio simile. Quello che cambia sono i contenuti, appunto, ed ha fatto un lavoro molto molto interessante davvero.
Parlavi prima dell'inizio della trasmissione che molti di questi negativi che sono stati ritrovati non erano neanche sviluppati, e mi ha colpito molto pensare a un progetto notevole, diciamo, personale come quello dell'autoritratto, senza poi poterne mai vedere neanche il negativo. Secondo te come poteva essere il motivo di questo non sviluppare, o quale può essere invece il fascino per la persona che scatta del non vedere il risultato del proprio scatto?
Secondo me è una cosa che per noi è anche difficile un po' capirla, perché siamo abituati adesso all'immediato. La foto che facciamo la dobbiamo subito vedere, la dobbiamo subito condividere, pubblicarla. Invece lì era un approccio molto più lento. Da poco è nato un movimento simile allo slow food, però che si chiama slow photography, che ci riporta secondo me un po' indietro a quello che era la fotografia un po' più posata, un po' più ragionata. Probabilmente c'era più interesse anche nel lato fotografico, e poi da una persona che per quanto bravissima non cercava nella fotografia una svolta, cioè lei era una tata di fatto, non cercava di vivere di fotografia. Però questo era un qualcosa che era frequente anche tra professionisti, uno su tutti Kudelka, che fotografava e non andava a sviluppare le pellicole, le riguardava dopo anni, ma tanti fotografi di quell'epoca, certo questo è un estremo ovviamente, però rende il tutto ancora più affascinante.
Erano banalmente molto più intelligenti di quanto noi siamo in questo momento.
Infatti sì. Volevo chiedere anche a te, visto che ti sei occupato per molto di street photography, quale fosse il tuo punto di vista invece?
Condivido pienamente il punto di vista di Wilhelm Meyer e di tutti gli autori che si limitano a scattare la fotografia e poi non si preoccupano di quello che sono riusciti a realizzare. Cioè il momento fotografico si conclude con lo scatto. Tutto quello che viene immediatamente dopo lo scatto è solamente voyeurismo, in realtà, almeno per come vedo io la fotografia. Ed è esattamente il contrario rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento. Il fotografo, in realtà, probabilmente sarei corretto se dicessi noi fotografi, un po' tutti quelli che si occupano di fotografia, ormai viviamo il desiderio quasi incontrollabile di condividere la nostra l'immagine che abbiamo scattata, di mostrarla immediatamente a tutti, di partecipare con la nostra produzione ad eventuali concorsi fotografici per ricevere un riconoscimento, che pare che ormai sia davvero l'unica nostra grande necessità ed urgenza. Basta vedere tutto quello che è successo in questi giorni, nelle settimane precedenti, intorno a tutta la questione del World Press Photo. Non so se avete seguito tutta la polemica che c'è stata con il premio che è stato ritirato ieri ad un fotografo italiano che ha partecipato a World Press e poi è stato accusato di aver costruito l'immagine, mentito sulle didascalie. È successo un patatrac. Comunque davvero forse sarebbe interessante tentare di ritornare al vero senso della fotografia, che era quello dello scatto, niente di più, a meno che uno non si occupi di fotografia di guerra, comunque che abbia la necessità impellente di documentare un avvenimento.
È molto interessante. Poi, visto che comunque, adesso tornando all'argomento della mostra, Maria Francesca è stata vostra allieva negli studi di South Photo, visto che non è solo uno studio South Photo, ma soprattutto è un centro di formazione. E questo punto di vista viene affrontato nei vostri corsi? Che importanza ha?
Non ti ho capito benissimo.
Nel senso, visto che si è parlato appunto di un riconoscimento, dell'importanza quasi unica sembra oggi del riconoscimento che si ha nel fare le foto, questo tipo di approccio viene affrontato in qualche modo, in maniera positiva, negativa, in qualsiasi modo, durante le vostre lezioni?
Dici se in qualche modo indirizziamo i ragazzi a stare alla larga da questo?
No, semplicemente se viene affrontato durante il corso. Nel senso, se viene poi, se si viene quasi messi, diciamo, l'allievo viene messo, diciamo,
in guardia.
Esattamente.
Sì, no, assolutamente. Allora, una delle prime cose che noi diciamo quando si viene a fare un corso da noi è che noi non cerchiamo di formare fotografi. Fotografi ci si può diventare in anni, è anche facile che non lo si diventi mai. Ho conosciuto tantissime persone che hanno fatto scuole di altissima formazione e poi invece non sono riusciti a lavorare come avrebbero voluto, o ci sono dei talenti che non hanno mai studiato nulla eppure sono diventati dei fotografi incredibili. E quindi da questo punto di vista è un qualcosa che noi diciamo da subito. Quello che noi cerchiamo di dare con questi corsi è un modo di approcciarsi alla fotografia, di leggere fotografia e fare fotografia che si ispiri ai grandi autori. Quindi lo studio degli autori e soprattutto cerchiamo di far sviluppare dei progetti. È per questo che abbiamo deciso di premiare facendo fare la mostra a Maria Francesca, ma è una cosa che apriamo a tutti i nostri corsisti. Nel senso, quando vediamo che c'è un progetto corposo che abbia almeno una trentina di fotografie con un argomento unico, decidiamo di premiarlo come è avvenuto in questo caso. On Jubilee Street, there was a girl named Bee. She had a history, but she had no past. When they shut her down, the Russians moved. Now,
I'm too scared, I'm too scared to even walk on past. She used to say all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love up Jubilee Streets. I look at me now,
della musica. Abbiamo parlato un bel po' di street photography, ed era per questo che è stato messo Jubilee Street come pezzo. Adesso torniamo invece a parlare con i nostri ospiti di South Photo, sempre di fotografia e dintorni. Parlavamo prima, iniziavamo a introdurre i vostri corsi, perché comunque poi South Photo adesso a febbraio ha compiuto due anni di corsi e attività varie. Mm-hmm. Com'è, però volevo sapere anche poco com'è nato South Photo, adesso vedendola due anni dopo.
South Photo è nata grazie a dei finanziamenti dell'Unione Europea, ed è nata pensando a costruire un centro polifunzionale. È innanzitutto un centro fotografico dove ci lavorano fotografi, quindi questo è secondo me già un vantaggio per chi viene a imparare, perché spesso può capitare che vengono a seguire corsi e trovino lo studio totalmente disordinato, vedono anche parte dei lavori in corso, quindi già questo si vive la fotografia da questo punto di vista. Poi l'idea è quella, attraverso il centro, di mettere in piedi dei corsi che nascano dalla collaborazione con dei professionisti. Quindi è per questo che io personalmente ho scelto di collaborare con Valerio Contini per quello che riguarda la parte formativa fotografica, e adesso ci sarà per l'anno prossimo una collaborazione anche con Massimiliano Perasso e l'IMES, che è un nuovo centro, galleria espositiva fotografica, che è nata sempre a Villanova, siamo tutti vicini tra l'altro, oppure la collaborazione con Joe Bastardi per il corso video. Sono tutte... Il tentativo è quello di creare appunto dei ponti, che è una cosa che a Cagliari si sta sviluppando solo adesso. Si è sempre cercato di lavorare un po' da soli, invece questa penso che sia una cosa che debba cambiare e debba partire principalmente da noi.
Quanto c'è bisogno secondo voi oggi di educare alla qualità dell'immagine, alla cura insomma di ciò che si fa in fotografia e anche in video, visto che voi vi occupate anche di video? Non c'è il rischio di produrre di sovraesporre le persone con contenuti insomma di scarsa qualità? come vi ponete in questo senso?
No, anzi, questo io lo vedo come un valore aggiunto, perché adesso siamo totalmente... c'è fotografia e immagine ovunque, ovunque. Quindi certo, secondo me questo può essere utile proprio per educare al distinguere una buona immagine da una cattiva immagine. Il fatto che tutti scattino con un cellulare, con una fotocamera digitale, io non la vedo molto diversa da quello che c'era prima. Nel senso, tutti avevano una reflex in casa con la pellicola. Quello che è cambiato è la condivisione, che prima lo facevi vedere alle famiglie che venivano in casa, serate, ore, guardando queste diapositive, noiosissime.
Con le diapositive.
Che volevi morire, e invece adesso muori guardandoti il cellulare con queste, le classiche foto in Instagram, eccetera. Però secondo me questo non è una cosa negativa, perché è bello anche che una persona riesca a soffermarsi su una foto, ne vede magari 100, però ci sono quelle due che ti colpiscono di più. Quindi insegnare attraverso dei corsi perché ti stai soffermando di più su quella fotografia e come produrre delle fotografie che abbiano un contenuto e non solo un'estetica, è quello che noi cerchiamo di fare con questi corsi.
Ma quindi poi a questo punto è la formazione che prende maggiore importanza, oppure magari anche il talento, è visto che adesso ormai abbiamo assodato che non è la buona reflex che fa la buona fotografia. La chiedo a entrambi. Valerio, tu?
Non è la buona reflex che fa la fotografia, sicuramente. Non è neanche un corso che fa il fotografo. Se non c'è materia prima, accumulerai tutta una serie di informazioni che non saprai mai mettere a frutto, sicuramente. Per ritornare al discorso che si faceva prima, la caratteristica secondo me molto particolare del nostro corso, noi, come dicevo anche prima a microfoni spenti, siamo un po' degli anticonvenzionali, perché insegniamo ovviamente la tecnica, perché la tecnica è necessaria, sarei uno stupido se non negassi, però con le indicazioni di tentare di dimenticarsi il prima possibile ciò che abbiamo insegnato, perché bisogna riuscire ad essere il più liberi possibile dalla tecnica per riuscire a creare qualcosa che è esattamente il contrario rispetto a quello che è la caratteristica principale del fotoamatore classico. E poi un'altra cosa molto bella che secondo me c'è all'interno delle nostre lezioni è che io e Valentina abbiamo un approccio davvero agli antipodi. Io sono un antitecnico per definizione, uno molto sporco, non capisco niente di macchine fotografiche, oggettivamente.
Sono
uno che...
Beh, insomma, il pulsante di scatto sicuramente lo trova.
Ci impiego
attentoni.
Un po', perché sono solito mettere la macchina al contrario, però alla fine riesco a farla.
E poi è lui il tecnico e l'informatico. Vabbè, quindi.
Mentre Valentino è uno molto, molto pulito, uno scatto davvero molto pulito, molto elegante, molto, molto razionale. Oggettivo, adesso non perché sia qui a fianco ed è molto più muscoloso di me, ma oggettivo è anche molto bello come modo di lavorare. E quindi è interessante secondo me che gli studenti colgano questi due lati, queste due anime completamente diverse. Infatti all'interno delle nostre lezioni spesso e volentieri io dico bianco e lui dice nero, e quindi c'è questo davvero, c'è sempre questo scontro produttivo, simpatico e produttivo tra di noi, sì.
Hai utilizzato peraltro un termine che a me piace tantissimo, vale, che è quello di fotoamatore, e peraltro io l'avevo proprio segnata come parola perché è un termine che ormai quasi non si sente più, è quasi caduto in disuso, più o meno.
Io lo invertirei. Amatore, ecco, di foto è molto più interessante, sai? Perché fotoamatore mi fa pensare a uno che ama non tanto la fotografia ma la macchina fotografica, che è una cosa completamente diversa. Io sono solito raccontare questo piccolo aneddoto, secondo me molto divertente, che è di un workshop che feci quando ero davvero molto più giovane, molto più, con molti meno peli addosso. C'era un grande fotografo, che è un grandissimo fotografo italiano, che si chiama Francesco Cito, un fotografo di guerra, che fece un workshop di fotografia a Castelsardo, e mi ricordo che venne accerchiato una tutta una serie di fotoamatori, il quale gli chiesero: maestro, ma lei come fa a pulire la lente del suo obiettivo? Lui si riguardò, prese la sua maglietta sporca, lurida, e iniziò a graffiare l'obiettivo, dice, così. E vedevi questa serie di fotoamatori che allora scendevano un po' come delle pere da un albero. è questa la differenza fondamentale davvero tra uno che ama la fotografia e uno invece che ama l'oggetto macchina fotografica.
Beh, si vede anche oggi insomma in tutti i forum di appassionati di fotografia, no?
Stare alla larga,
le persone che citano i dati EXIF, apertura profondità di campo, sì, ma sì, questo pezzo non l'avrei messo.
Guarda, c'era un bellissimo post molto tempo fa su Facebook dove c'erano le immagini dei grandi fotografi.
L'ho visto, ho già capito a cosa ti riferisci, era meraviglioso,
era fantastico, era che bilanciamento il bianco è usato qua. Henri Cartier-Bresson,
anche là c'era bellissimo la famosissima del bacio, e c'era l'orizzonte completamente storto.
Sì, esatto.
Ma quindi, insomma, alla fine pensi sia una cosa molto lessicale, diciamo, il disuso di questo termine, purtroppo è la...
Assolutamente sì.
E invece riguardo, tornando invece alle domande antipatiche, l'abuso invece del termine fotografo?
Ma guarda, io non ho niente contro l'abuso del termine fotografo, sono un po' un pochettino più arrabbiato nei confronti di chi, per esempio, mette all'interno del suo profilo Facebook o del suo sito internet la parola photographer. Quello mi fa incazzare un pochettino di più, devo essere sincero.
Copyright 2015.
esatto. Foto di gattino.
Quindi, domanda ovviamente che facciamo sempre, perché visto il tema che trattiamo sempre oggi, si può vivere di fotografia?
Guardandola, dici?
Beh, se sei, dipende dalla parte dell'obiettivo dal quale sei.
Prego. Ma guarda, una domanda che secondo me abbraccia troppe cose, cioè oggi è difficile vivere con qualsiasi lavoro. È un periodo storico che è molto molto difficile, quindi la fotografia vive di crisi come tutti gli altri settori. Forse questo un po' di più, perché si sono cambiati anche i modi di acquistare le foto. Da poco non mi ricordo che sito ha acquistato in blocco una quantità di fotografia stock da rivendere ai vari editori, giornali eccetera, in modo gratuito. Quindi sta cambiando tutto, bisogna capire in che senso sta cambiando, come trovare delle soluzioni nuove. È lo shock comunque che è stato avvertito anche quando si è passati dalla pellicola digitale, ci si è dovuti adattare, anche qui bisognerà trovare un adattamento. Molti fotografi per esempio si stanno stanno sviluppando nuovi modi anche di unire fotografia a video, per esempio. Secondo me è uno stimolo più che un qualcosa che debba eccessivamente spaventare.
Visto stiamo parlando adesso ampiamente di digitale, poi peraltro la settimana scorsa, durante la scorsa edizione si è venuto ospite quando c'era ancora il caro Enrico Ligia in trasmissione per parlare della post-produzione.
Sì, siamo venuti qui con Claudio Palmisano, che speriamo di riportare presto.
Anche perché appunto quello di post-produzione è uno dei corsi che dovrebbe partire a breve, se non erro.
Sì, è un corso che partirà il 14 marzo, lo stesso giorno tra l'altro che c'è la mostra di Maria Francesca. Ovviamente in un altro orario, sarà la mattina, perché non riusciamo ancora a sdoppiarci. Sarà un corso di post-produzione... Modulo 1 lo chiamiamo noi, perché parte dalle basi, quindi aperto a tutti. È un corso che è fondamentale, perché ormai con le fondamentale non tanto il nostro quanto la post-produzione è fondamentale impararla, perché comunque la fotografia digitale è solo un primo gradino, sono comunque dei negativi da dover sviluppare, quindi come si faceva in camera oscura adesso si utilizza il computer. Questo è un corso che partirà allora il 15 marzo, ci saranno 4 incontri nei fine settimana, sabato e domenica, proprio per chi non riesce a seguire in settimana. Lo stesso corso ripartirà a maggio con degli incontri che saranno serali come tutti gli altri nostri corsi praticamente.
Invece altri corsi quali partiranno a breve?
Allora, partirà il 6 aprile il corso di fotografia 2, che dura circa 2 mesi. È un corso pensato per chi già ha le basi della fotografia e la tecnica, soprattutto come diceva Valerio, e si vuole concentrare più sul contenuto della fotografia, quindi sviluppare i linguaggi, capire come comporre correttamente un'immagine, studiare gli autori. Ci sarà anche della tecnica, perché per esempio insegneremo come utilizzare le luci in studio, gli schemi di luce. È un corso un pochettino più avanzato, fa parte di tutti i corsi modulari in 2 mesi che si discostano da quello lungo che abbiamo annuale di 8 mesi, che riparte praticamente in autunno ogni anno.
Adesso ci facciamo una piccolissima pausa, poi continuiamo a chiacchierare un attimo e ci sentiamo tra poco. Stavamo ancora parlando sempre di fotografia, anche a microfoni spenti, con Valentino Congia e Valerio Contini, che sono ancora qui con noi per poco. Adesso cerchiamo di ricapitolare un po' tutto quello che abbiamo detto durante la puntata. Innanzitutto la mostra di Maria Francesca.
La mostra alla Feltrinelli Point di Via Paoli il 14 marzo alle ore 18. In concomitanza ci sarà la proiezione del film Alla ricerca di Vivian Meyer.
Parallelamente invece per la mattina, se non ricordo, partirà invece il corso di post-produzione.
Sì, il corso di post-produzione, esatto. Poi il corso di fotografia 2 sarà il 6 aprile e poi ci sarà la parte pratica del corso video di Joe Bastardi che partirà il 1 aprile.
Esatto, posticipato rispetto alla data di lancio iniziale, era anche
sì,
venuto.
Perché in realtà è diviso in 2 moduli, c'è una parte teorica e poi chi invece vuole imparare solo la parte video, quindi come realizzare veramente un progetto video, può seguire solo la parte pratica, che appunto creerà un team di corsisti e di ragazzi e si lavorerà tutti assieme a un progetto molto interessante, un po' sperimentale come corso, anche per Gio che si sta portando sulle spalle questo bel fardello, ma ci piace.
È anticonvenzionale, come diceva appunto Valerio, poi in generale di tutti i corsi di South Photo, no?
Sì, noi vogliamo solamente studenti con la macchina fotografica sporca, il visore più lercio possibile, anzi possibilmente senza visore. Il nostro sogno è vedere degli studenti con un bel pezzo di cartoncino nero sul visore, in modo tale che smettano di guardare, di affacciarsi alla macchina fotografica ogni qualvolta fanno uno scatto.
E se c'è qualche fungo nell'obiettivo, meglio. Ancora.
Tu ci scherzi, però io l'ho proposto questa roba, non sono riuscito a convincerli, però io chiedevo proprio questo, io dicevo mettete dentro la vostra macchina fotografica una card possibilmente da 1,5 mega, così almeno siete sicuri, andate a fotografare con il visore chiuso e tanto non state andando a fotografare il conflitto in Siria, ammesso che ce ne sia una breve, state andando a fotografare probabilmente il vostro gatto, ma quantomeno lo fotograferete in maniera consapevole. E questa è una cosa che davvero bisognerebbe andare a recuperare. Infatti, viva Vivian Meyer, viva Vivian Meyer, viva chi non sviluppa i propri negativi.
E se qualcuno volesse vedere i tuoi discati invece, Valerio, dove si può andare a vederli?
A casa organizzo delle cene. No, sul sito valeriocontini.com troverà alcune foto non sviluppate, ovviamente.
Quindi non si potranno vedere, proprio c'è l'assenzione in camera oscura e quelle non si vedono.
Vedrete un foglio nero con su scritto benvenuti sul sito.
Valentino. Serve ovviamente a sviluppare l'immaginazione il foglio nero.
No, no, che poi vorrei aggiungere una cosa, sul suo sito non c'è neanche tutto perché ci sono dei lavori che sono ancora in parte in lavorazione che spero io per lui, e lui ovviamente lo spera in prima persona, trovino... Insomma, si sta lavorando una roba, ha fatto un lavoro interessantissimo lui sulla Russia, ancora inedito, che io personalmente ho visto ed è incredibile.
Ci vediamo tutti a Mosca, ok?
Sì, perfetto. Si sta lavorando per portarla a Mosca. Ecco, adesso diciamo
questo
un po'...
è lo scoop bomba.
È lo scoop, quindi magari se la cosa andrà in porto...
Torneremo a chiacchierarne sicuramente.
Sì. Assolutamente sì. Valentino, invece per quanto riguarda South Photo, i vostri contatti...
Allora, per quanto riguarda South Photo, anche sulla pagina Facebook di South Photo è possibile scriverci, alla mail info@south-photo.com, dove South è col TH e Photo PH. E, a proposito di Valerio che diceva, no, in realtà
l'ho
perché
studiato. È pulitissimo e precisissimo, questo lo conferma pienamente.
E poi vabbè, sul sito www.south-photo.com.
Perfetto, vi ringraziamo per essere stati con noi, per averci raccontato un po' quello che fate e cosa il dover essere più amatori foto che fotoamatori.
Amatori di foto, esatto.
E intanto aspettiamo Valerio per questo progetto. Fa brutti gesti.
Sembrerebbe che non voglia parlarne per ora.
Esatto.
Però questo ovviamente in radio non si può vedere. Alla prossima, grazie.
Ciao,
mille.
Grazie a voi, mille.
Ciao.